Viviamo nel bel paese, un bel paese nel quale sempre più stringente è il dibattito intorno ai temi dell'economia. Ieri, nel corso della stessa giornata, nelle ultime ore, è stata battuta per ben due volte la notizia che la manovra correttiva, di cui verremo poi i contenuti effettivi, perché per il momento è stata solo annunciata da parte di Monti, avrebbe dovuto essere prima di 20 e poi successivamente di 25 miliardi. Quello che è certo è che toccheranno nuovamente le pensioni, il rendimento dei BTP è ancora altissimo e quasi tutti i quotidiani sottolineano come il pallino sia in mano a quella che la stampa definisce la Gioconda del Nord, ossia Angela Merkel. Ne parliamo con Luciano Lanza, direttore di Libertaria, nonché giornalista economico. Ciao Luciano.
Ciao.
Ciao. Cosa ci dici? Cerca di spiegare un po' a noi tutti che seguiamo queste vicende, ma avendo poca dimestichezza con questi termini spread, BTP, bund, con queste enormi cifre, che cosa significherà, qual è il quadro nel quale ci siamo immersi e che prospettive ci sono?
Ma dire le prospettive, questo non ho le sfere di cristallo, non ho una sfera di cristallo. Posso però dire che noi stiamo vivendo una fase economica di espansione della dimensione finanziaria, cioè la finanziarizzazione dell'economia, che è un fenomeno che parte, esplode in maniera virulenta a partire dagli anni Ottanta, no? E cosa c'è? Il fatto che noi abbiamo un rapporto sproporzionato tra quella che possiamo definire economia reale, cioè produzione e scambio, e invece quella che è non materiale, che si svolge attraverso ordini su computer. Una volta invece erano nelle grida delle sala borsa. E quindi questo divario enorme sta creando una situazione particolare, dove soprattutto l'espandersi in maniera abnorme delle vendite allo scoperto dei titoli crea una situazione pervertita, anche in termini direi di economia post-capitalista come quella nella quale viviamo.
Spiegaci un po' cosa vuol dire economia post-capitalista.
Ma nel senso che il capitalismo classico è morto. Oggi viviamo in una dimensione completamente diversa, dove i parametri classici dell'economia capitalista sono superati da cosa? E da cosa sono superati? Per esempio da uno strumento che oggi è utilizzato moltissimo sulle piazze finanziarie, che è la vendita allo scoperto. Vendita allo scoperto vuol dire che gli operatori finanziari, no, i broker, vendono per esempio, per rimanere nel caso nostrano, no, titoli del debito, dei titoli del titoli pubblici dello Stato italiano, non avendoli. Li vendono, per esempio, facciamo delle cifre così, tanto per.
Cioè, fammi capire, è come se io vendessi qualcosa che non ho in tasca?
Certo, è quello che avviene normalmente sui mercati finanziari.
Ma se lo facessi io mi accusano di truffa e mi mettono.
Sì, va bene, ma tu non sei un operatore finanziario.
Comunque, quindi questa è una truffa legalizzata, fammi capire.
Dunque, allora, cosa succede? Il meccanismo è semplicissimo. Io, che sono un operatore allo scoperto, che in termini così finanziari si chiama short seller, vendo a te per 100 euro una cosa che non ho, non ce l'ho, tu l'acquisti, io incasso 100, dopodiché siccome per effetto delle vendite che ci sono state anche dagli altri operatori, il prezzo, la quotazione di quel titolo è scesa a 80, io compro 80 e ho quel titolo finalmente da consegnarti. Per dirla in maniera più precisa, ci sarebbe c'è un terzo operatore che è un prestatore temporaneo del titolo, io che quindi figuro come possessore del titolo, lo vendo ma non è mio, a un certo momento lo vendo, poi a questo punto lo pago, cioè compro il titolo e lo do poi a quel prestatore temporaneo e l'operazione si è conclusa. Si è conclusa col fatto che io ho guadagnato 20 euro su un'operazione con dei titoli che non avevo in mano. E questo è una pratica ormai diffusissima.
Quindi si parte dai soldi e si arriva ai soldi.
Sì, certo. Questa è la finanziarizzazione dell'economia. Allora, come uscire da questa situazione? A parte il fatto il problema, se lo vogliamo mettere poi in termini economici, no? E cioè la crisi economica nella quale stiamo navigando, per cui tutti i percettori di redditi fissi, stipendi, pensione ed altro, possessori magari della prima casa, verremo tassati ampiamente, mentre la tassazione sui grandi patrimoni, se ci sarà, come sembra, sarà una cosa ridicola, infatti la chiamano leggera. Quali sono i modi per contrastare questo fenomeno? Allora, e qui andiamo ancora di più controcorrente. Controcorrente però sostenuto da un grosso pensatore che dopo diciamo. Le tecniche, le proposte che vengono messe in campo da tutti, quali sono? Vecchie ricette keynesiane, e cioè fare ripartire la crescita, perché se no gli operai vanno in cassa integrazione, se no le fabbriche vengono chiuse e si perde lavoro. Questo succede, però se ragioniamo in termini più ampi, dobbiamo dire che l'unico modo per uscire invece da questa crisi è proprio, e questo sembra un ossimoro, è proprio la decrescita. E qui mi rifaccio al massimo teorico della decrescita, che è l'amico Serge Latouche, di cui proprio Eleuther ha pubblicato recentemente anche un libro, un nuovo libro. Decrescita perché la decrescita, prima di tutto, permette di non far esplodere il pianeta, perché noi stiamo veramente mangiando tutto e le prossime generazioni non so come vivranno. Quindi, soprattutto perché il pianeta ha dei limiti e non possiamo dire che invece l'espansione deve essere e la crescita deve essere illimitata, perché è una contraddizione negata dalle leggi della fisica. Quindi questo, ed è un percorso difficile che ci porterebbe però molto lontano nella descrizione, però mettiamola lì come tassello, come idea, attenzione. Le ricette keynesiane che propose John Maynard Keynes negli anni 30 per uscire dalla crisi del 20, generata dal 29, oggi non funzionano più, perché non c'è più una grande riserva di terzo mondo da sfruttare. Il terzo mondo lo stiamo già sfruttando ampiamente noi paesi, noi mondo occidentale, e ormai da troppi decenni, in maniera esasperata. Stiamo creando guerre facciamo combattere tribù contro tribù per avere il controllo di giacimenti o d'altro in Africa. L'Africa l'abbiamo distrutta l'Africa, tutta l'Africa, quella che si chiamava un tempo Africa nera, ormai è luogo di combattimenti furiosi tra fazioni e un'altra, che sono finanziati o da cinesi o da russi o da europei, e quindi per sfruttare le ricchezze che ci sono ancora in quel continente. Quindi decrescita. Seconda proposta, anche questa che può sembrare folle, e qui mi dispiace che purtroppo non possiamo avere al telefono Massimo Amato, che è un redattore di Libertaria ma è anche un docente di economia.
Magari ci sarà l'occasione di sentirlo in un'altra occasione.
Prossimamente sarebbe bene sentirlo, e qui la butto lì, perché lui adesso in questo momento è nel nord della Francia, perché sta lavorando con amministrazioni locali per creare che cosa? Una moneta locale, cioè portare all'interno della comunità definita e circoscritta una modalità con cui attuare gli scambi con una moneta che non risponde più alle logiche della moneta nazionale, una moneta che viaggia parallela a quella ufficiale. Si dirà, ma allora portiamo la dimensione monetaria anche all'interno della comunità, che si vorrebbe invece in un certo modo estrapolare o fare uscire dalla logica della finanza e dell'economia. Credo che non sia possibile in questo momento. Soprattutto è l'aspetto interessante, e su cui bisognerebbe sentire Massimo Amato, è proprio questo, è che portare all'interno della comunità, che gestisce in prima persona questo strumento di scambio, è secondo me anche più ancora che dal punto di vista economico, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista del modo di rapportarsi delle persone tra loro, modifica molto sensibilmente la dimensione che noi abbiamo cittadino-stato invece che cittadino-comunità nella quale vive.
Quindi una sorta di fuoriuscita dai meccanismi di finanziarizzazione dell'economia su base locale, ma questo però lascia intatti quello che è la struttura comunque presente del capitalismo. Anzi, nel dibattito che c'è all'interno dei movimenti negli ultimi anni, sembra quasi che ci sia una sorta di contrapposizione tra la finanza cattiva, quella delle banche, vorace, e che ignora le esigenze delle persone, e invece il capitalismo produttivo, intrinsecamente buono e che dà lavoro. Qualche giorno fa, di fronte a uno striscione piazzato a Torino che recitava "licenziamo i padroni", chi passava commentava "come faremo a mangiare senza di loro". Ecco, sì. Si tratta, sì, i meccanismi di fuoriuscita invece dal capitalismo in quanto tale, di fuoriuscita voglio dire anche parziale, anche sotto nelle forme dell'esodo alle quali alludevi tu rispetto alle questioni della finanza, come le vedi?
Ma secondo me invece, dunque, intanto mettiamola in maniera la moneta non è l'invenzione del demonio, no? La moneta è una creazione, l'equivalente attraverso cui si possono effettuare gli scambi, e perfino un grande anarchico, Enrico Malatesta, in uno dei suoi scritti della fine degli anni 20, parla proprio della moneta come grande invenzione dell'umanità, e dipende poi il tipo di uso che se ne fa, e soprattutto in che dimensione viene immesso questo strumento che è l'equivalente per scambiare le cose. E lo scambio, anche questo, che poi vuol dire comprare e vendere, non fa parte del timonio capitalista, ma fa parte della naturalità dell'uomo che scambia fin dall'antichità. Quindi anche in situazioni che non direi non statalizzate. Quindi questo è il problema. Quindi la moneta locale, che non è il toccasana, non è quello che risolve, ma è strumento di costruzione di un immaginario diverso con cui l'uomo si può pensare in una dimensione, nella sua società. E questi sono questi gli strumenti. Poi, se invece diciamo va bene, l'unica soluzione sono le barricate contro il potere, contro gli organi repressivi dello Stato, sì, anche questo, ma
nella vita esodo e conflitto insieme in qualche modo, no? Costruzione nel qui ed ora, certo, dell'alternativa, certo. E contestualmente, contemporaneamente, in maniera non disgiunta, l'azione conflittuale nei confronti di chi invece impone politiche di lacrime e sangue.
Sono veramente complementari, perché la costruzione o la messa in campo di strumenti economici finanziari diversi danno poi anche un respiro, chiamiamolo così, a quella che è l'azione conflittuale verso gli organi dello Stato, verso quelli che sono gli scioperi, verso le fabbriche, questo. Queste sono, però, sono dimensioni che vanno viste in una pluralità di strumenti che, io sono vecchio, ma una volta dicevo, che il movimento deve usare. Adesso questi termini tendo a non usarli più perché mi sembrano molto così retorici, però hanno una loro consistenza ed è questo, soprattutto quando vediamo il movimento degli indignati che si è espanso in tutto l'Occidente. Direi che abbiamo finito.
Ancora una domanda, brevissima, e poi ti lasciamo.
Grazie.
I giornali di oggi insistono particolarmente sul fatto che il rischio di default dell'Italia da un lato e il rischio che proprio l'euro in quanto tale venga posto alla berlina, venga obbligato a sciogliersi nelle singole monete nazionali, viene indicata come una prospettiva molto, molto concreta, e la Merkel viene indicata come l'ago della bilancia di tutta questa questione. Un po' tutti adesso dicono esplicitamente che l'attacco speculativo è volto proprio alla distruzione della moneta unica europea, quindi vorremmo capire di più, è vero tutto questo? E se sì, chi sono gli agenti?
Beh, qui adesso non ci sono agenti segreti, c'è una speculazione internazionale che è formata ci sono strade a New York dove ci sono centinaia di uffici che stanno lavorando in questo momento per far cadere ancora di più l'euro. Ma dunque, intanto, nascita dell'euro. E qui parla uno che è contro, antistatalista al 100%. Però non si può fare una moneta sovranazionale senza un ente sovranazionale che diriga le cose. Se si entra in una logica statuale, allora bisogna dire che gli statisti che hanno creato l'euro erano degli statisti che non sapevano fare il loro mestiere, perché non si possono avere regole di funzionamento in Germania di un tipo e in Italia di un altro, con lo stesso denominatore, in questo caso l'euro, e lo stesso equivalente generale, l'euro.
Quindi, in altri termini, avrebbe ragione Merkel quando sostiene che per sostenere l'euro è indispensabile una fiscalità comune e soprattutto che le leggi come quella, la legge di stabilità recentemente approvata dal Parlamento in Italia, passino prima il vaglio delle istituzioni europee.
Sì, ma le istituzioni europee sono luoghi della non decisionalità. La Commissione europea, l'unica cosa che sa fare, no, e questo l'abbiamo scritto miliardi di volte, è dire che i cetrioli inscatolati in un certo modo devono avere almeno la lunghezza di 5 cm, no? Oppure altre cose, altre banalità di questo tipo, adesso sto estremizzando il discorso, cioè che il vino veneto che si chiamava Tokaj oggi non si può più chiamare Tokaj perché l'ha rivendicato l'Ungheria e quindi questa. Cioè queste sono le capacità governative che ha effettivamente il Parlamento europeo e la Commissione soprattutto. Quindi l'unica cosa è dire questa cosa non c'è, meglio allora governi più piccoli con cui possiamo confrontarci in maniera più diretta e vedere cosa si può fare contro di loro. Cioè questa e poi soprattutto questa inesistenza politica, perché se si entra in una logica statuale, allora la logica statuale deve essere sostenuta fino in fondo, se no invece si adotta una logica astatuale, come vogliono gli anarchici, e allora dobbiamo ragionare in altro modo. Ma se siamo in una logica statuale, quella che vogliono loro, allora la statualità deve essere portata fino in fondo e lo strumento, l'equivalente generale deve essere gestito da un ente che ha capacità giuridica e amministrativa su tutto il territorio in cui agisce quella moneta.
Insomma, praticamente il quadro che ci ritroveranno di fronte i cittadini dell'Unione Europea sarà se le lacrime e il sangue gli verranno imposte, come ancora è avvenuto fino ad oggi, dai governi nazionali, o se invece la prospettiva futura sarà quella di lacrime e sangue imposte da un governo di carattere europeo, sia dalla padella nella brace o del tutto equivalente. Questo sembra essere in qualche modo la lezione di fondo che ci ritroviamo di fronte. D'altra parte, per tornare alla prima parte del nostro ragionare, evidentemente da parte dei movimenti le risposte sono sia nel conflitto che nell'esodo, e tu ci hai fatto prima un interessante esempio di possibilità legate all'esodo. Grazie Luciano per
Grazie
il tuo intervento, alla prossima, ciao.
D'accordo, arrivederci.